It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. 4tracce.fm presenta...
Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori.
Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori di oggi. Badate bene che questa settimana sarà caratterizzata dal punto di vista economico-finanziario, ma anche appunto di geopolitica economica, dalla questione cinese, perché comunque la Cina è come se stesse correndo ai ripari, perché non sta crescendo come avrebbe in qualche modo sperato. Voi immaginate, questo è un paese gigante, quindi anche se l'economia a noi sembra cresca in modo ghiotto, è evidente che c'è tutto l'Ovest da nutrire. Quindi sono ghiotte per noi che cresciamo sempre in modo anemico, ma per loro crescere banalmente anche del 5% è poco, perché hanno bisogno di nutrire tutta una parte del paese che rimane molto indietro. Quindi che cosa accade? Xi Jinping annuncia questo grande piano infrastrutturale che sembra rendere piccolo il piano infrastrutturale americano. E dall'altra parte dice: stiamo lavorando ad alcune riforme sul mercato dei capitali per far sì che entrino più capitali e la produzione, la produttività possa avere dei miglioramenti. Occhio, perché questo è un grande cambiamento. Probabilmente si stanno rendendo conto che la grande macchina si sta fermando. Il Wall Street Journal questa mattina sottolinea che il rallentamento dell'economia cinese potrebbe avere impatti sulla economia globale. Quindi dobbiamo fare molta attenzione alla Cina. Attenzione ovviamente sempre all'Ucraina per il risvolto che ha sull'aumento dei prezzi delle principali materie prime. Nickel, cobalto sono tutti in territorio positivo, stanno schizzando a rialzo i loro prezzi evidentemente ancora una volta. Tra l'altro sono le materie che servono a tantissimi comparti. Immaginatevi anche le componenti delle auto elettriche, la questione per esempio delle batterie, rame, cobalto, nickel, sono necessari ed è ovvio quindi che queste servano, perché meno ce n'è, più paghi quelle che ci sono, quindi i loro prezzi aumentano. È sempre il classico gioco della domanda e dell'offerta. Tra l'altro, siccome molte di questi metalli base sono in Africa, e qui sta iniziando una bella spartizione tra Cina e Russia sull'Africa, con noi dormienti. Su questo poi farò un approfondimento nello specifico. Ma molti di voi mi hanno chiesto che cosa accade in Russia dal punto di vista economico ed è a questo che io oggi dedico l'approfondimento. L'economia russa dovrebbe crollare quest'anno perché l'inflazione, quindi questo surriscaldamento dei prezzi, quello che riesco a comprare con un tot l'anno scorso non mi basta per comprare quest'anno, sta accadendo da noi nel nostro carrello della spesa. In Russia praticamente stanno volando i prezzi. Le sanzioni infatti, in risposta a quello che sta accadendo in Ucraina, stanno iniziando a farsi sentire e in modo anche direi molto esagerato. L'attività manifatturiera russa, per darvi qualche numero specifico, a marzo si è contratta in modo incredibile. È il tasso di contrazione più importante dall'epoca del Covid, maggio 2020, quando era tutto chiuso. Quindi c'è carenza dei materiali, ci sono ritardi nelle consegne, questo sta pesando tantissimo sulle fabbriche e sta creando dei problemi. Se noi guardiamo quello che è l'indice che misura le intenzioni di acquisto dei manager delle aziende, è quello che avrete sentito parlare come PMI. Ebbene, si tratta proprio di interviste che vengono fatte ai direttori delle aziende e direttori d'acquisto. Ehi, ma voi cosa volete comprare nei prossimi mesi? Bene, anche questo è crollato. Siamo sotto i 50. Questo indice è un indice che praticamente se sta sopra i 50 vuol dire che si è in una fase comunque di espansione, pur asfittica, però espansione, se si è a 51 per esempio. L'indice è a 44, è ben sotto quello che è il livello richiesto per un'espansione economica. Ora, qual è la situazione? La situazione è che il tasso di surriscaldamento dei prezzi è talmente elevato che quanto può durare una popolazione che ha un tasso di surriscaldamento dei prezzi così importante? Ovviamente la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nebiulina, cerca di fare di tutto per tenere sotto controllo l'inflazione, ma non è facile, perché comunque sono prezzi che stanno davvero schizzando verso l'alto, per prezzi che crescono del 20% all'anno. Noi siamo su un'inflazione del 5, del 6, che è importantissima. Figuriamoci se i prezzi salgono del 20%, è tantissimo. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente banca centrale dovrebbe, come sapete, recuperate il podcast precedenti, uno degli strumenti per la banca centrale per abbassare i prezzi è innescare un rallentamento. Quindi cosa fai? Il cosiddetto alzo il costo del denaro, alzare i tassi. Alzare i tassi costa tutto un po' di più, no? Indebitarsi, pagare un mutuo, si innesca un rallentamento e i prezzi scendono. Ma non lo puoi fare, perché si è già in rallentamento, l'economia sta crollando. Ecco che quindi si sfaldano tutti i parametri. Che cosa accade in questo senso? Che la banca centrale non solo non alza i prezzi, cosa che dovrebbe, alza il costo del denaro, cosa che dovrebbe fare per diminuire i prezzi, ma abbassa il costo del denaro, perché deve mitigare l'impatto delle sanzioni economiche, quindi pensare all'economia più che ai prezzi. Ma i prezzi stanno schizzando ugualmente, è un meccanismo che tu non puoi controllare. Ci sono le sanzioni, tutto è sanzionato, ai cittadini russi costa tutto di più, l'inflazione quindi schizza alle stelle, nel contempo arrivano in ritardo le cose, la produzione cala perché non arrivano le componenti. Capite che è un disastro? È ovvio che la situazione è molto difficile, quindi bisogna veramente stare molto attenti a quello che sta accadendo, perché il tasso annuale dell'inflazione sta crescendo tantissimo e la Banca Mondiale dice che il PIL russo potrebbe affondare dell'11% quest'anno. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto che crollerà dell'8,5%, che poi ricrollerà nel 2023. Vladimir Putin ha detto che il governo dovrà accrescere il suo budget per la spesa, per cercare di dare liquidità alle persone e in qualche modo sostegno alla sua economia. Ma non è detto che basti, perché la situazione è molto complicata. Goldman Sachs ha detto che i trend che ci sono in questo momento nell'economia russa continuano ad essere negativi. E comunque, per esempio, Goldman Sachs, questo per dire che non tutti spesso la pensano allo stesso modo, bisogna raccontare sempre i fatti con le diverse opinioni, ha detto che secondo loro l'inflazione in qualche modo si sta calmierando, speriamo, ma speriamo soprattutto per i russi, perché non è che dobbiamo identificare la Russia con Putin, no? Ci sono delle persone che in questo momento stanno soffrendo, la spesa dei consumatori infatti rallenta, perché comunque tutto costa di più, quindi stanno spendendo meno ed evidentemente è anche difficile risparmiare in queste situazioni per i consumatori, perché quello che sta accadendo non ti permette di farlo. E la situazione, diciamo, quindi, se dovessimo sintetizzare, vedi un'economia che comunque sta andando veramente verso il basso. L'altro problema però è che, come tutti noi, la Russia si indebita, giusto? Tu devi pagare le spese del tuo paese, quindi cosa vai? Vai sul mercato e emetti i tuoi titoli di Stato, le persone li comprano e tu corrispondi loro un tasso di interesse. Anche noi lo facciamo, anche gli altri stati lo fanno. Anche su questi meccanismi trovate sempre i podcast precedenti, quindi fate riferimento ad essi. La Russia idem è indebitata. Ma soprattutto con un momento del genere in cui tu hai tantissime sanzioni che ti pesano addosso, devi comunque continuare a pagare gli interessi sul debito che hai contratto con gli altri. Lo devi fare perché altrimenti tu rischi il default sul tuo debito in dollari. Va bene? E quindi, siccome il debito tu l'hai contratto in dollari, devi ripagare in dollari. E il periodo di grazia potrebbe finire il 4 maggio, quando ci saranno delle rate da pagare e qualora loro non le pagassero, davvero potrebbe esserci il default, come sottolineano le agenzie che si occupano dei rating delle pagelle a questi paesi sovrani come Moody's ed S&P. E quindi noi dobbiamo avere il 4 maggio come data da monitorare, ripeto, poiché il debito lo devi pagare in dollari, ma ormai, come sapete, per colpa delle sanzioni, per colpa della politica adottata dai russi, ovvero mi dovete pagare in rubli se volete vedere moneta e cammello, quindi in particolare gas e petrolio, e i dollari ovviamente non è che sguazzino nei dollari. Questo significa che pagare il debito che hai contratto in dollari potrebbe essere complicato. Quindi, siccome il default potrebbe essere proprio sul debito straniero e isolare la Russia dal mercato dei capitali internazionali, toglierla fuori da qualsiasi tipo di investimento, dal commercio internazionale, dal business internazionale. Magari tutti, come noi, diversificano le loro fonti di energia, non lo farai nel breve termine, ma stai iniziando a farlo, così stanno facendo gli altri. E quindi la domanda che io mi faccio è: ma la Russia che cosa verrà di tutto questo? Perché è vero che tu poi puoi scatenare davvero una guerra, è vero che puoi anche lanciare l'atomica, cosa che peraltro avrebbe un impatto anche su te stessa. Però al di là di questo, economicamente, se voi ragionate, se io diversifico le mie fonti di energia guardando altrove, che tipo di futuro mi si prospetta? È molto complicato e questa è la domanda alla quale i russi dovranno dare una risposta. Io credo nel dialogo, finisco questo podcast odierno dicendovi che sembra ci siano delle novità, sembra si stia riniziando a dialogare. Oggi il Wall Street Journal, Bloomberg scrivono che Erdogan sa qualcosa in più, perché dice cose troppo ottimiste, probabilmente sa cose che noi non sappiamo, perché secondo me i russi si stanno rendendo conto probabilmente della situazione. Non so quanto lo sappia Putin, al quale, anche secondo i colleghi che sono in loco, molte cose non vengono dette dai suoi funzionari altissimi, quindi vedremo insomma come si dipanerà la situazione. Mi sento di dire che è come se ci fosse una novità sul fronte del dialogo, che un funzionario tedesco dica noi toglieremo le sanzioni solo se le truppe russe andranno via, significa che stai riniziando a dialogare. Questo è il modo in cui la vedo io. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento come di consueto con il prossimo podcast mercoledì.
Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.